Francia. Iniziamo la trasmissione normale follia come tutti i lunedì, anche perché c'è parecchio sia di cose fatte sia di cose da fare. Sicuramente questo mese è pieno di scadenze e si stanno accumulando una all'altra in modo enorme. Allora, rispetto al passato, perché sabato noi vi raccontiamo, perché ce la siamo vissuti, la manifestazione di Napoli, e che è stata organizzata dopo che con il centro nord era stata fatta più di 20 giorni fa a Bologna. Questa invece era quella del centro sud, chiaramente sempre il GKN che apriva insieme ai disoccupati il corteo. E poi dopo c'erano, come è stato appunto a Bologna, una marea di realtà, dai quartieri a posti di lavoro, alle realtà appunto dell'assemblea anche del Lazio, della sanità e tantissime altre realtà che rispondevano a quella che è appunto lo slogan dell'Insorgiamo, ma più che altro di trovare le convergenze, no? Mischiandosi il più possibile, allargando il più possibile quelli che sono le proposte, gli obiettivi. In più abbiamo letto tutti le minacce che ora vengono fatte appunto a questi lavoratori battaglieri, combattivi e anche molto impegnati, e anche con un bellissimo rapporto specialmente nella città di Firenze, ma ormai a livello nazionale, e che sono stati appunto minacciati oggi, però finora non si è saputo niente, quindi ancora non è partito niente. Dicevano che avrebbero incominciato a portare via i macchinari e a levare naturalmente i picchetti. Loro chiaramente hanno dichiarato la loro voglia di continuare a mantenere quello che è il rapporto dentro il loro posto di lavoro, perché questo è quanto è, perché è il loro posto di lavoro, e quindi naturalmente la battaglia è tutta aperta. E anche tutte queste assemblee, queste iniziative, questi cortei molto partecipati, ma più che altro veramente variegati da un punto di vista di rappresentanze, di realtà che coinvolgevano appunto tutti, oltre che i posti di lavoro, il discorso dei quartieri, degli occupanti delle case, di chi appunto ribadiva il diritto all'autodeterminazione. C'erano anche le compagne in una di meno, e quindi una situazione veramente molto molto ricca e molto partecipata, e che quindi vedrà sicuramente mantenere alto il livello della rabbia, il livello di scontro, il livello della continuità sui propri obiettivi e più che altro sulle proprie finalità e desideri. Quindi anche dopo sabato, dopo questo corteo, poi la domenica c'è stata pure un'assemblea nazionale, quella io non ci sono stata, però insomma stavamo leggendo delle brevi relazioni che sono state fatte, e sono usciti fuori, allora, prima di tutto un appuntamento che già si era dato a Bologna online a livello nazionale di sabato 12 dalle 10 per continuare a mantenere questo rapporto per le iniziative, per le scadenze eccetera, ma più che altro si è incominciato a parlare di fare appunto a Roma, e invece verso il 17 di novembre, un'assemblea nazionale, partendo naturalmente sempre con la ricchezza della presenza di tutti eccetera, però cercando di focalizzare un po' il discorso sul diritto non solo alla salute ma bensì al benessere complessivo. E naturalmente poi da questa iniziativa anche come assemblea nazionale vedere di poter pensare appunto a altre scadenze invece di mobilitazioni, però poi per dicembre, quindi ancora tutto da verificare e costruire. È chiaro che in questo discorso c'è tutto quello che è l'attacco al caro vita, tutto quello che è il bisogno naturalmente di mantenere il diritto a un salario e quindi poi a un reddito per tutte, tutti e tutto, quello che è il discorso della casa, il discorso della sanità come realtà pubblica e quindi universale, laica, di qualità, umanizzata e naturalmente gratuita, e tutti quelli che sono i servizi indispensabili, specialmente rifacendo rinascere una vita all'interno dei territori, perché effettivamente poi se non c'è una partecipazione diretta, se non c'è anche una rispondenza ai bisogni e ai desideri di chi attraversa determinati spazi, non si può parlare per, ma bisogna parlare con, chiaramente. E quindi le scadenze continuano, la mobilitazione pure, l'attenzione ancora di più, specialmente poi in una situazione governativa come questa, in cui ci si aspetta qualsiasi atto anche repressivo, come ci sono state le cariche, le botte appunto all'interno dell'università, come si è naturalmente arrivati a fare quello che è il provvedimento anti-rape, che però guarda caso non riguarda solo quelli, perché nel momento in cui si parla più di 50 persone vuol dire coinvolgere qualsiasi momento di incontro, di mobilitazione, o all'interno di una scuola, all'interno di un quartiere, insomma qualsiasi cosa diventa naturalmente un'illegalità che permette a loro sia di mangiare il latte e darti il sacco di botte, sia di denunciarte, passando poi naturalmente, oltre che a un discorso legale, anche un discorso economico con le multe di migliaia di euro. Quindi la situazione è sicuramente preoccupante, come è preoccupante quello che sta succedendo nei nostri mari, dove effettivamente si va a fare un distinguo fra tutti sti poracci che stanno ammucchiati appunto dentro queste navi salvezza, che meno male che l'hanno pescati e recuperati, visto tutti i morti che ci sono stati in questi giorni, fra quelli che naturalmente non si sono riusciti a salvare, visto anche gli altri barconi che stanno arrivando, visto appunto questo atteggiamento di dover mettere un qualcuno che decida che non sei fragile, che non sei una donna, che non sei un minore, e che quindi puoi essere rispedito naturalmente nelle galere, perché quelle sono da dove naturalmente arrivavi, oppure dai paesi in guerra, eccetera. Quindi è impressionante questo tipo di comportamento, ma più che altro questo tipo naturalmente di legalità illegale. E la nostra attenzione appunto sempre più attiva, sempre più concreta, eccetera, deve trasformarsi in momenti di lotta, deve trasformarsi in tanta rabbia, però che da un punto di vista energetico vada poi con una serie di obiettivi, eccetera, a trasformare quello che loro ci vogliono imporre come normalità, e che per noi non è normalità ma è non vita.
Ma pensa pure a chi sta lì, no? Gli operatori, infermieri, medici o altro, che devono decidere loro chi è fragile da chi non è fragile. Ma come fai a saperlo? Ti devi basare su malattie evidenti, ma magari una persona può essere fragile per un altro motivo, magari non è malata, c'ha un problema psichico, c'ha una difficoltà immensa, da dove proviene? Tutti sono fragili, perché per scappare poveracci in questo modo, in quelle condizioni, dai paesi di provenienza, più fragili di così se muore, insomma, no? Se no non scapperebbero. E quelli che devono decidere chi è fragile e chi non è fragile, allora prendi via il bambino, che poi il bambino che fai senza la madre? Oppure prendi la madre senza il bambino, perché sa, oppure la madre senza il padre? Ma che metodi sono? Cioè, è veramente è vergognoso poi scaricare questo concetto di fragilità su altre persone, che devono, io starei malissimo a dove decide questo sì, questo no, e magari vedere gli occhi di un poraccio che si è venduto di tutto, di più, perché questi si vendono pure le case, no? Per poter scappare, questi viaggi della speranza, e tu li rimandi indietro. Questo che non bisogna far capire, questi non fanno un viaggio turistico, questi vengono via o perché da paesi in cui l'oppressione è terribile, non si può vivere, di schiavitù, di violenza, o vengono via. Poi quando dicono rimandiamo a casa quelli con problematiche economiche, dillo bene, problematiche economiche, questi muoiono di fame e di sete, altro che problematica economica. Quindi sono gli assetati, sono gli affamati che scappano dalla fame e dalla sete. E poi stavo sentendo oggi pure quelli del Kenya, questi hanno un'emergenza climatica è pazzesca, che, cioè, immaginate, la nostra estate è una passeggiatina di frescura in confronto a come vivono queste persone. Ma insomma, ma vogliamo essere seri e dire ok, la situazione è difficile, ma ci dobbiamo organizzare seriamente, rimandiamoli a casa? Ma stiamo scherzando? Cioè, con quale modo, no? Quale cuore tu, ma anche razionale, perché tu li rimandi, ma se c'è qualcuno, un tuo fratello, una tua sorella che sta male, male e te si ripercuote contro, non so, voglio dire, se gli altri stanno bene, stiamo bene pure noi, e non possiamo pensare che noi stiamo bene sapendo, chiudendo gli occhi, che c'è gente che muore di fame, di sete, muore di botte. Alla manifestazione c'erano quelli del Tigray, noi ci siamo dimenticati, ci stanno guerre terribili in giro, entrano anche negli ospedali e negli ambulatori per menare quelli che loro pensano siano i dissidenti. Insomma, è veramente una situazione vergognosa, e questi non scappano, ma chi è che non scapperebbe da una situazione del genere? È vergognoso sentir dire così.
Secondo me che mi fa ancora più schifo, no? Salvare la faccia non ammettendo che questi vengono rifiutati, rigettati appunto nelle loro miserie, nelle loro sofferenze, eccetera, mettendo davanti le differenze fra chi tu decidi, tu bianco, coi sordi, che vivi, che campi, eccetera, eccetera, che hai delle sicurezze che ti permetti naturalmente di giudicare chi consideri che può essere o che deve o che dovrebbe essere naturalmente accolto, e chi invece lo devi ributtare in mezzo alla merda, in mezzo alla povertà, in mezzo alla guerra. È quello che si è sempre detto mo rispetto ai profughi dell'Ucraina, no? Che erano i profughi di serie A. Pure tra i profughi ci stanno naturalmente le differenze, le schifose veramente condizioni per cui a quelli gli dai immediatamente la tessera sanitaria, li trovi un lavoro, li sistemi, eccetera, e gli altri che subiscono ugualmente guerre, pensa a quello che sta succedendo in Iran, in Afghanistan e in altri 60 paesi del mondo, oppure anche soltanto quello che significa per chi scappa dalla Libia ritornare in una situazione come quella dove vengono tenuti peggio delle galere, quelle più malfamate, eccetera, e quelli li chiamano i campi profughi, che noi europei gli diamo pure fior fiori di milioni per metterle in piedi. Quindi a me è questa anche ipocrisia che mi fa rabbia, no? Perché poi dopo si salvano la faccia e dice no, ma noi un po' li prendiamo, ma che scherziamo, le donne e i bambini sicuramente, i malati pure, però gli altri possono pure morire, e non si dice appunto quanti ne hanno fatti morire. E poi sempre con la falsità, no? Lo slogan di Dio, padre, famiglia, e poi la famiglia viene spezzata in mille rivoli, perché appunto casomai ti pigliano, come diceva la compagna, la madre e il figlio, e te lasciano là invece il marito perché non è più considerato malato, fragile, oppure ancora i bambini di quel bambino neonato di pochi giorni che è affogato pochi giorni fa dentro i barconi, eccetera, insieme a tantissimi altri minori, no? Questi minori che loro si permettono di considerare già persona l'ovulo, no? Pur di limitare la tua libera scelta rispetto a una gravidanza non desiderata attraverso l'aborto o medico o farmacologico, perché vogliono considerare l'ovulo che appena fecondato è già persona. Poi tutte le persone che affogano, morono, vengono rimandate nei paesi dove moriranno, che vengono veramente ammazzati, come sta succedendo in Iran, eccetera, dove si continua a ammazzare di botte studentesse, studenti, eccetera, manifestanti, o in Afghanistan, dove si continua, dopo tutti gli anni che sono andati i militari dall'America all'Europa, eccetera, eccetera, adesso manco più a scuola queste poracce possono andare, perché naturalmente la religione in quanto stato integralista, eccetera, gli impedisce proprio di respirare e di vivere. Quindi tutte queste situazioni, oppure come diceva la compagna, hanno fatto vedere delle cose terribili sul Kenya, in cui anche animali enormi, megagalattici, che camperebbero a vita come gli elefanti, stanno morendo a più non posso, perché ci sta una siccità che è impressionante, che quindi porterà nel giro di pochissimi mesi un sacco di persone, oltre naturalmente alla natura che si trasforma, al mondo che non vedrà più una marea di specie, eccetera, eccetera, che non avranno la possibilità di continuare a campare. Quindi è vergognoso salvarsi questa faccia schifosa, che secondo me invece, viva la faccia, è meglio dire a me non me ne frega niente di questi, anzi più ne morono e meno problemi ci ho, perché questo poi è il concetto di fondo. Quindi sarebbe anche molto più corretto, molto più onesto, e non sentire appunto questi nuovi parlamentari che ringraziano il Papa delle sue parole e dell'umanità che esprime, no? Ma veramente, ma cerchiamo di essere onesti, perché poi l'onestà naturalmente questi personaggi non sanno manco dove state casa, no? Devono salvare il profitto, devono salvare gli interessi, devono salvare le alleanze più becere o le sudditanze più becere, come succede con l'America, con l'Europa e via di seguito, e chiaramente poi dopo chi paga siamo la massa, siamo tutti noi. Poi sicuramente c'è chi paga di più, perché è chiaro che pensare di fare un viaggio della speranza dopo che quelli che naturalmente vanno per barca, ma quelli che vengono pure a piedi, che vengono rimandati indietro dai confini vari più di 15, 10, 15, 20 volte, e continuano a camminare di notte nel freddo con i bambini e tutto quanto, sperando che abbiano il bucio di culo invece telecamere, muri, polizia di frontiera, insomma, ma veramente è indecoroso. Secondo me c'è un aspetto di un'umanità che ormai non esiste più, e qualsiasi cosa tu fai per mettere qualche pecetta è una presa per i fondelli, perché effettivamente o si stravolge e si riconquista un concetto di umanità, o se no qua ci prendiamo per i fondelli. Abbiamo preso, naturalmente abbiamo fatto una ricca parentesi, però non potevamo non dire quello che pensavamo, ma continuiamo naturalmente invece sull'argomento che stavamo toccando prima, e quindi sulle varie iniziative che ci stanno in questa settimana. Martedì quindi è importante, proprio in continuazione all'assemblea giovedì scorso e al convegno che c'è stato a Reggio Emilia, di nulla di meno a livello nazionale, si terrà quindi martedì a Comunia alle 6:30 l'assemblea romana di nulla di meno. Molte cose, come avevamo detto l'altra settimana, dobbiamo metterla in piedi, perché oltre al corteo nazionale del 26 qui a Roma, che vedrà tutte le realtà di più 80 città dove esistono città, paesi dove esiste appunto le realtà delle compagne, una di meno, venire a Roma e manifestare tutti insieme, c'è il discorso poi il 27 dell'Assemblea Nazionale, che si terrà probabilmente in una aula universitaria, ma vediamo di quale università, se qui vicino oppure di Roma 3, però che vedrà ulteriormente la possibilità di cominciare a confrontarci anche in vista non solo di tutte le varie iniziative e scadenze che ci stanno, dei vari tentativi di annullare una serie di conquiste ormai già nostre, che possono essere appunto i consultori, la 194, l'autodeterminazione, un reddito di autodeterminazione, il discorso della casa, gli ospedali, bla bla, le scuole, che si attivano naturalmente con tutti i giovani e le giovanesse all'interno di quelli che sono la voglia di parlare, la voglia di decidere, la voglia di essere parte attiva, e quindi naturalmente anche in vista poi una scadenza che abbiamo sicuramente più là, dello sciopero dell'8 marzo, che non è certo una data stantia o stabilita, ma che rappresenta effettivamente, anche per quella che è stata l'esperienza del Sud America, eccetera, un momento reale di confronto e di apertura del femminismo, transfemminismo a livello complessivo, di intersezionalità, battaglia vera e propria, insomma, no? Con sia, come dicevamo prima, con rabbia, con però tante energie anche trasformative e positive all'interno naturalmente di quelli che sono gli obiettivi che bisogna portare a casa, perché dobbiamo concretizzare dei cambiamenti, e più che altro dobbiamo concretizzare la partecipazione diretta, come dicevamo prima, di chi gli spazi li attraversa, di chi si sente propria queste lotte, di chi vuole una casa, un salario, un ospedale pubblico e via di sé, una scuola che risponda non alle nozioni ma bensì a una ricchezza di esperienze di vita e via di seguito. Quindi è importante anche queste come scadenza, eccetera, perché tutte le iniziative, le proposte, le idee, le attività che si faranno per preparare fanno in modo naturalmente di arricchire poi queste scadenze e di farle diventare di tutte, tutti e tutto. E infatti anche in questo, come coordinamento dei consultori, ci si vedrà sabato probabilmente proprio per una giornata intera di discussione e di elaborazione eccetera eccetera, e insieme naturalmente a tutti gli altri compagni e compagno che già si stanno muovendo e si continueranno a muovere, non solo appunto sulle date, perché quello sarebbe una tristezza, ma bensì con delle prospettive molto più grosse. Infatti è un dato di fatto che continuano i femminicidi e transcidi, che e anche gli infanticidi, che ogni giorno sentiamo appunto di donne ammazzate da ex o da mariti, appugnalate, sparate, buttate dalle finestre eccetera, oppure come abbiamo naturalmente dai dati del nostro osservatorio a livello nazionale, come non una di meno, anche di tanti trans e altre persone insomma, che sono arrivate non a essere ammazzate, ma che si sono ammazzate proprio a causa di quello che era l'isolamento, gli attacchi, le prese in giro, la cattiveria, che in effetti ti fa arrivare a sentirti poi profondamente solo e quindi incapace di reagire. La stessa cosa pensiamo rispetto agli stupri e a tutte le molestie. Ricordiamoci infatti che oggi c'è stata un'iniziativa all'interno del Policlinico Umberto I, sia in risposta degli atti veramente repressivi che sono stati fatti contro un lavoratore che era dipendente, adesso in pensione, del pronto soccorso, perché questo è l'ultimo, perché lui aveva già avuto un altro provvedimento per aver denunciato, e quindi sospensione di 4 mesi per aver denunciato le condizioni di decadenti e quindi poco salubri e sanitarie del pronto soccorso, ma questa volta aveva denunciato un abuso nei confronti di un raccomandato. Era arrivato appunto un deputato che allora stava nel PD, adesso ha cambiato già partito, il quale arriva, viene subito immediatamente, di solito chi arriva al pronto soccorso passa dentro
giorni, diciamolo,
ammollato, quanto è fortunato, su una barella, sono su una sedia, la famosa piazzetta cosiddetta del pronto soccorso, che è veramente un lazzareto, e dopodiché, se c'ha fortuna, riesce a trovare un posto letto in qualche reparto, oppure viene trasferito in qualche clinica convenzionata. Questo invece, proprio perché era un deputato, immediatamente attiva direzione sanitaria, direzione generale eccetera, non passa neanche appunto nella cosiddetta piazzetta, gli si trova un bel posto, questo è successo 3 anni fa circa, gli si trova un bel posto a rianimazione, cosa che non ha assolutamente bisogno di un tipo di questa assistenza. Fatto sta che infatti il giorno dopo viene automaticamente dimesso. Quindi ecco, questo il lavoratore lo denuncia, addirittura fa un esposto, perché effettivamente è una illegalità, è un'ingiustizia nei confronti di tutti i pazienti che invece stazionano là dentro e vivono naturalmente la situazione pesante, faticosa, insomma, di dover sopportare, oltre al male, ai danni eccetera, quelle che sono le condizioni naturalmente di non assistenza, di non salute e di livello veramente di fatica, insomma, no? Rispetto a tutto questo. E quindi viene fatta sta denuncia e alla fine il lavoratore che ha denunciato questo abuso invece si becca una denuncia penale, no? È pazzesco. E l'8, ovvero domani, ci dovrebbe essere il processo che inizia, quindi si porteranno i testimoni eccetera, e si dirà come sono andate le cose, ma più che altro qual è la tragica realtà di allora, ma che è la stessa tragica realtà di oggi. Quindi non ci pigliamo per i fondelli, ma rendiamoci conto di come effettivamente la sanità pubblica fa sempre più schifo, di come all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, oltre a tagliare, a levare soldi, a non assumere personale, a mettere naturalmente condizioni di liste d'attesa eccetera eccetera, si vada poi pure a
penalizzare, a minacciare, a impaurire, eccetera, i lavoratori, perché è chiaro che la dinamica fondamentale è non farli ragionare, no? Qualsiasi lavoratore deve essere sottomesso, soggiogato naturalmente alla paura di perdere il proprio posto di lavoro, non può naturalmente parlare della propria azienda e quindi dire come vanno veramente le cose, perché anche le aziende pubbliche come quelle private hanno un'immagine da salvaguardare. Però la differenza che uno che produce appunto bulloni e noi che dentro un ospedale che dobbiamo dare invece qualità, assistenza, cura, umanizzazione, attenzione, ascolto, eccetera, eccetera, c'è una bella differenza, però in ambedue non si può parlare e non si può dire come vanno le cose. Infatti si è fatta questa tipo flash mob dentro il policlinico, in cui con cartelli ma anche con dei bavagli bianchi eccetera i lavoratori o anche appunto alcune persone dell'assemblea della salute appunto regionale hanno portato dei manifesti, dei cartelloni in cui si denunciava proprio che non era possibile chiudere le nostre bocche, pretendere che naturalmente un lavoratore o una lavoratrice non avessero più la dignità di poter dire le cose come stanno, perché la verità non ci può far paura, ci deve far paura la menzogna, i favoritismi, le raccomandazioni, le svendite, i tagli, questo ci fa paura, ma quello che è naturalmente giusto, vero, reale e che tutti subiscono deve essere parte della nostra voce, deve uscire fuori naturalmente, anche perché se non si vuole essere complici. E infatti in questo volantino che abbiamo dato al policlinico insieme a questo flash mob, a questo giro appunto per i vari come si dice, viali appunto dell'ospedale, c'era anche naturalmente la denuncia contro lo stupro che è avvenuto invece 10 giorni fa, insomma, ai danni sul corpo appunto di un'allieva infermiera da parte appunto di un lavoratore già conosciuto, perché aveva avuto già dei precedenti, e che però naturalmente, anche se non si denuncia, no, anche fra di noi, non che vado dal nemico a denunciarlo, ma gli do un paio di ciabattate in testa proprio per impedirgli naturalmente di esercitare queste forme di violenza appunto contro chi si crede di essere più facilmente debole scusate e sottomettibile, perché è chiaro che
come è un tirocinante
una lieva infermiera che viene là, c'ha tutte le paure del mondo, deve imparare, dovrebbe essere aiutata a partecipare, a sentirsi parte attiva di un percorso di cura, e invece subisce una violenza fisica, insomma uno stupro. È veramente angoscioso, no? Pensare a una cosa del genere e pensare appunto come poi una donna, una ragazza, ma chiunque subisce naturalmente una violenza del genere, addirittura dentro un luogo di cura che ti deve aiutare professionalmente a crescere, no? Come tutti i ragazzetti che st'inverno sono morti facendo naturalmente il scuola-lavoro, no? Facendo l'alternanza scuola-lavoro e avendo naturalmente, pagando con la vita quello che era un percorso invece che a loro gli doveva servire come professionalità e crescita. Però anche questa è una presa per il culo, perché noi ci rendiamo conto che per esempio tutti gli specializzandi, tutti questi allievi infermieri vengono soltanto usati come sottorganico, non c'è assolutamente nessuna proiezione naturalmente nella crescita, come non c'è nella scuola, che non si passa naturalmente alle esperienze di vita, all'arricchimento, no? Di una cultura fatta di aperture e di intersezionalità, col cavolo. E la stessa cosa avviene quando è a fare queste lauree brevi oppure fai medicina, in cui ti devi sottomettere completamente a chi sembra di avere un pochino più di potere di te. Se poi naturalmente sei una donna, subentra poi anche il discorso del potere maschile, e quindi sei naturalmente l'oggetto utilizzabile sia per lo sfruttamento sia per naturalmente addirittura le violenze e gli stupri. Quindi abbiamo naturalmente, questo anche era un qualcosa che veniva denunciato nel volantino, perché questo fatto di pretendere che i lavoratori non denuncino, che le lavoratrici stiano zitte, che si sia anche silenti, no, rispetto a schifezze che uno sa che succedono nei confronti di altre lavoratrici, lavoratori, di studenti, ma anche di utenti, di malati, eccetera, eccetera, significa poi essere complici e quindi perdere fino in fondo quello che invece è un concetto di voluta e dovuta dignità, ma non solo lavorativa, ma proprio dignità di vita. Quindi è stato anche oggi un'iniziativa significativa, fatti in pochi, con un ospedale che rispondeva in modo triste, veramente. Questo anche è una cosa poi per noi che ci abbiamo lavorato dagli anni 70, in cui sicuramente il clima era completamente differente. È faticoso fa ste cose, perché veramente sembra quasi che questo aspetto dell'umanizzazione, della dignità, eccetera, siano quasi concetti che ormai non esistono manco più, te guardano e ti dicono
utopici, no? Come sì, se l'utopia poi fosse una cosa a cui non si deve pensare, una cosa inutile, cioè come quando si parla del pacifismo, lo viene quasi denigrato, ma il pacifismo no, quello è un obiettivo, poi sarà più o meno utopico, sarà difficile da raggiungere, sarà più o meno impossibile, ma io devo tenere a mente che un ospedale, come qualsiasi altra realtà, ma soprattutto un ospedale, deve mantenere l'umanità, no? Deve mantenere il rispetto, ma tu il rispetto e l'umanità all'interno dell'ospedale lo ottieni se crei un ambiente, una struttura predisposta, perché se tu metti un infermiere con 250 malati, ma non, l'umanità non c'è più, insomma, no? Come nell'RSA, no? Abbiamo detto molte volte, purtroppo, no? Quando c'è un operatore solo che deve imboccare dei vecchietti, alla fine se c'ha un orario stabilito per imboccarli, invece di stare lì e farsi una chiacchierata con loro e rendere, no, un momento piacevole di interscambio, ma anche terapeutico, oltre che piacevole, rigenerante, che deve fare? Fa un cucchiaio, 1-1-1, poi ricomincia da quell'altro, 2-2-2, ma questa non è umanizzazione, questa non è qualità. Allora la qualità e l'umanizzazione sono cose concretissime, non sono utopie, sono obiettivi che vanno tenuti a mente, e lo tieni a mente formando, assumendo, soprattutto assumendo, perché chiacchiere stanno a zero. Se io sto solo in turno mi devo sbrigare, e se mi devo sbrigare non posso ascoltare, vedere, osservare il paziente che ho di fronte, che magari è pallido e non me ne accorgo perché ho altri 30 pazienti, che magari sta male e non me ne accorgo perché devo fare mille altre cose, che è insomma non è possibile.
Infatti i contratti della sanità privata hanno ridotto proprio i minuti di assistenza, quello, certo, che denunciavano alcuni lavoratori e lavoratrici proprio della realtà, non solo dell'RSA ma anche delle cliniche convenzionate, eccetera, era proprio questo: avevano talmente ridotto i minuti di assistenza che potevano dedicare singolarmente ai pazienti, che loro li mettevano insieme per riuscire almeno a dargli da magnan primo, insomma. Ma questo come aspetto, la compagna dice l'umanizzazione, ma io dico pure della sopravvivenza, insomma. Se al vecchietto manco lo fai mangiare, poraccio, oltre che sta a letto tutto il giorno, perché se non vengono i parenti, adesso col Covid i parenti dentro le RSA non possono entrare, quindi c'è una condizione di solitudine che veramente è come dire sbrigatevi a morire, come quelli nei barconi, più ne morono e meglio stiamo. È questa poi la realtà che bisogna guardare negli occhi se uno continua a fare queste cose, perché stai veramente annullando completamente la possibilità invece di vivere, no? Vuoi farci sopravvivere, ma più che altro fondamentalmente vuoi farci morire, perché queste sono condizioni di non vita, perché una persona che non riceve, no, anche gli anziani, a volte veramente il cibo diventa uno per alcuni un momento di grazia, grande desiderio, di grande
di gioia,
piacere,
no?
Di
gioia. Aspetta, l'unico piacere, uno dei pochi piaceri che ti rimane.
Manco quello gli fanno fa, non si può fare più niente se non sei più che autonomo e fai tutto quanto da solo. E certo, se vai a finire in quei posti, molto spesso autonomo non sei, non fai neanche entrare i parenti, perché c'è questo discorso ancora del limite rispetto a delle realtà che appunto per far piacere e strizzare l'occhio al governo Meloni, appunto a questi che non si sono vaccinati, però per esempio nel campo sanitario molti erano per condizioni sanitarie, non perché erano ideologicamente non contro i vaccini, però adesso gli strizzano l'occhio e dici no no, adesso te famo rientrare. A parte il fatto sono dei numeri irrisori, sia fra
certo,
medici che fra infermieri, e certo non risolvono il problema della carenza degli organici, però oggettivamente fanno questo provvedimento qua, però dentro l'RSA ancora ci sono i provvedimenti che i parenti non entrano. Allora famo se a capire, i parenti casomai fanno, hanno fatto i vaccini e fanno pure i tamponi, a quelli non li fa entrare, e sarebbe un grande sollievo, come dicevamo, per le persone anziane che stanno lì ricoverate. Però invece a questi qui che ne hanno fatto un cacchio, eccetera, per motivi di salute, quasi la maggioranza, altri per i cazzi loro, invece vengono rimessi in servizio. Insomma, e c'è veramente un gioco cerebrale che di capoccia veramente non c'ha più niente, di emozionante e di sentimenti non c'è mai avuto niente, però non, che non si riesce neanche a capire da un punto di vista di testa e di ragione. Quindi è questo quello che forse fa più male e ti fa più rodere il culo, no? Fondamentalmente, almeno a me, perché non si spiega una marea di situazioni che vengono portate avanti e che naturalmente diventano proprio strumentali, no? Nei confronti delle persone. Quindi la gente si deve incazzare, questo penso che sia l'unica cosa reale e concreta. Deve essere capace di prendere le notizie, ma nello stesso tempo anche discernere con la propria capoccia che notizie ti arrivano e quali sono i significati che questi ti vogliono far arrivare, e poi naturalmente su tutto questo dire quali sono i nostri diritti, i nostri bisogni, i nostri desideri, ma anche i nostri sogni, perché a me cercare di vivere invece di sopravvivere mi sembra che chieda la luna. Penso che siamo totalmente nella normalità. A proposito di questo, poi smettiamo di chiacchierare, andiamo sul libro. Leggevo di quello della Sardegna che aveva appunto picchiato, eccetera, la moglie, la figlia e tutto, e che era stato allontanato, non poteva rientrare in casa. Prova a farlo passando dal come si chiama?
Balcone.
Dall'esterno. Terrazzo, dall'esterno, dal terrazzo, cade e muore, no? Allora addirittura, no, uno dice beh vabbè, la giustizia divina, no, questo tra parentesi, però non è quello, io ve l'ho detto perché in alcuni giornali era stato riportato dicendo il marito è stato allontanato dalla moglie e dalla figlia come se fosse lui la vittima, capito? Quindi è stato allontanato, lui invece aveva tanta voglia, povera stella, di ritornare in famiglia, che ha cercato di farlo attraverso il terrazzo, è caduto ed è morto. Quindi i sensi di colpa, la vittima è invece l'assassino, il delinquente, l'abusatore, il manesco, il violento, e alla fine invece diventa il poraccio. Questo lo scrivevo in alcuni giornali, no? Questo per dire come uno deve essere anche in grado di prendere le notizie, capirle e farle proprie in un modo differente. Per cui certo, una notizia del genere, uno dice beh, oh, se sei violento non ti puoi avvicinare con la famiglia, è inutile che ti arrampichi sopra le scale o sopra i cornicioni, perché poi se casca può succedere, quindi mo che vuoi dalla vita, capito? Quindi sicuramente non mi creo problematiche nei confronti di questo, ma mi dà una rabbia furibonda quando leggo invece sul giornale che viene fatto passare da povera vittima, e gli assassini sono la moglie e la figlia che hanno subito botte, che sono riusciti,
paura, cioè, stress,
paura,
angoscia,
cambiato casa e via di seguito, e che però, perché poi alla fine poraccio è morto lui, insomma vabbè, questo non c'entrava niente, però mi era venuto in mente, era troppo da raccontare in relazione anche alla nostra capacità di prendere le notizie, di saperle leggere e di avere le nostre idee,
certo, di condividerle, certo, di elaborarle. Beh, per esempio, tornando a questa storiaccia che purtroppo è diffusa, perché noi parliamo, ci abbiamo tanti lavoratori, no, che sono stati sospesi, ma alcuni sono stati anche, molti sono stati anche licenziati per aver denunciato delle cose che poi sono vere, perché non è che ti diffamano, dicono cose, si dicono delle cose vere, cioè sai, hai diffamato, ma certo, ma se dici delle cose vere, queste cose le devi dire proprio per non essere complice, no? E stavamo, adesso il mio pensiero andava al fatto del stavamo parlando dei sogni, delle utopie, no? Che è quello del credere in un mondo più umanizzato, è un'utopia, no? Deve essere un punto, una stella polare da tenere come navigazione, no? Nel viaggio della nostra vita. E allora pensavo, giusto l'altra volta, che adesso la compagna ha parlato di sogno e di immaginazione, c'è stata la trasmissione di Tozzi, si chiama Tozzi, sì, sull'uomo sapiens, e appunto a un certo punto lui ha detto che se l'uomo sapiens poi ha avuto la meglio sulle altre specie, anche umane, insomma, o umani, insomma, come si dice, è proprio perché ha avuto una caratteristica particolare, l'immaginazione. Ecco, e poi la capacità di trasformare questa immaginazione, di attuarla con la comunicazione, no? Quindi nel momento in cui questa specie di uomo è riuscito a immaginare delle cose, è riuscito a socializzarle, a condividerle, a comunicarle l'uno all'altro, ecco lì che è riuscito ad andare avanti e a sopravvivere nella vita. Ecco, questa cosa dell'immaginazione, io adesso l'ho detta male, perché poi a quell'ora uno un po' si addormenta, un po' si è mai risvegliato, e è bellissima. Quindi l'immaginazione non è un sogno da bambino, è un sogno a cui noi dobbiamo tendere, che dobbiamo avere quotidianamente, perché dobbiamo lavorare, non possiamo più lavorare con la mente, col pensiero, non possiamo più accettare passivamente certe cose, no? Se non si può accettare che un ospedale, tornando a bomba, quando stai male vai in un pronto soccorso, io personalmente, se sto male da andare a pronto soccorso, a me mi arcoccolone, preferisco morire, perché veramente è faticosissimo, è stressantissimo. E però la capacità, no, di dire, di far sapere a chi sta lì in attesa, guardate che gli operatori che stanno lì, questi operatori hanno almeno 23 contratti, no? Se c'è in giro un ospedale che si prende cura di un paziente, tutte le persone che stanno lì non hanno un contratto unico, e c'è quello che c'ha il contratto con la cooperativa, quella che c'ha il contratto con un'altra cooperativa, e quello contratti poi insomma a 6 mesi, e quello ce l'ha a 12, quello che guadagna 2 soldi, quello che... insomma, valla a spiegare, queste cose vanno dette, non puoi essere criminalizzato se dici una cosa del genere, perché tu lo dici per rendere un mondo più civile, perché quello che si vede negli ospedali non è un mondo civile, è un mondo incivile, nonostante tutta la buona volontà degli operatori che ci stanno dentro, e che per quanto possano avere buona volontà, insomma, 2 occhi c'hanno, 2 braccia c'hanno, e non ce n'hanno 20 di occhi come dovrebbero per tutti i pazienti che stanno lì, insomma. Ecco, quindi il discorso dell'immaginazione e del sogno è tanto reale, soprattutto in questo periodo storico che ci circonda. Quindi non l'abbandoniamo, non pensiamo che certi concetti siano utopici, no, sono concetti da realizzare. Poi uno può pensare che non li realizzi subito, che non li realizzi al 100%, però li dobbiamo mantenere come obiettivo. Ecco, questo era quello che ci tenevamo a dirvi rispetto alla giornata di oggi, alle giornate che verranno di lotte e che ci sono state, di mantenere in piedi queste utopie che devono essere appunto concrete.
Ci ha telefonato un ascoltatore che diceva bisognerebbe sottolineare, e questo mi sembra giustissimo e anche complessivo e coerente coerente con quello che abbiamo detto fino adesso, no? Come effettivamente dentro gli ospedali, ma io dico in qualsiasi servizio sociosanitario e sanitario, si fanno un sacco di protocolli, si dicono un sacco di regole, si danno un sacco di indicazioni, ma la pratica è completamente differente, quindi non si fa assolutamente tutte le cose che vengono scritte, perché sicuramente loro si salvano il culo, diciamo, per non dire altro, da quelle che sono naturalmente le varie circolari o anche le leggi stesse, perché naturalmente la salute è un bene comune che dovrebbe essere garantito a tutte, tutti e tutto. Non viene fatto, ci sono una marea di leggi regionali e nazionali che dovrebbero prevedere come applicarla, come garantire, come non fare aspettare appunto un anno per fare ecografia o via di seguito tutto quello che significa anche il concetto della prevenzione, che è nulla. Quindi loro fanno i pezzi di carta, sicuramente ne abbondano di pezzi di carta, ma la pratica che vive poi chi entra in ospedale, ma anche chi ci lavora, come diceva la compagna, è tutt'altra. E se tu volessi applicare tutte le circolari che ti arrivano anche come lavoratore, sarebbe impossibile, perché non hai né il tempo, né il materiale, né gli spazi molto spesso che dovrebbero garantire tutte le cose che loro mettono per iscritto, ma fondamentalmente poi non rispettano. E non è soltanto la regola amministrativa, perché qua parliamo anche di linee guida per il tipo di assistenza che deve essere data per un tipo di patologia, per un tipo di età, il discorso che facevamo prima rispetto agli anziani, alle residenze appunto per anziani e via di seguito, ma potrebbero essere quelle gli ospedali dove noi abbiamo lavorato per tanti anni, appunto psichiatrici per gli adolescenti, i reparti per i bambini, insomma ostetricia e ginecologia per le donne, i reparti di chirurgia e medicina, insomma tutto quanto le strutture, non soltanto le grandi specialistiche, non rispondono assolutamente a tutto quello naturalmente che anche viene scritto da un punto di vista di leggi. E poi dopo loro come fanno? Se succede qualcosa, il malato muore oppure non ha l'assistenza che deve avere, poi a livello naturalmente fra cani non se mordono, si dice a Roma, trovano il modo di dimostrare che appunto non è colpa del medico, cioè di solito finisce sempre a tarallucce e vino, oppure chiaramente con i morti sulle spalle e sui cuori dei vari parenti, però naturalmente non c'è mai fondamentalmente qualcuno che poi va a pagare direttamente per questa incoerenza. Quindi ringraziamo chi ci ha telefonato e diceva appunto anche di sottolineare questo, perché
ma no, questo del problema ha fatto benissimo, ma credo sia più importante ancora di quello che noi immaginiamo. È verissima questa cosa, sarebbe proprio da farne uno studio, perché siamo pieni, almeno rispetto a quando noi abbiamo iniziato a lavorare, siamo pieni di linee guida tutte infiorate, infiocchettate, che però non fanno altro, so più una spesso ti accorgi che so più una medicina difensiva, no? Metto in atto una medicina difensiva, delle leggi che mi difendono dal fatto che tu mi possa accusare che io non applico certe norme, certi comportamenti, però dall'altra si crea una realtà che invece è tutt'altro, perché tu non la puoi mettere in atto, oppure la metti in atto soltanto formalmente. Questa è proprio la capacità, questi sono bravissimi a inventarsi, di lasciare le scorze, no? la struttura e dentro non il contenuto, un po' come il fatto che noi chiamiamo il Servizio Sanitario Nazionale, ormai Sistema Sanitario Nazionale, dove però ci sta più privato che pubblico ormai, no? Perché se il pubblico paga tutti le cooperative, tutto il privato che c'è dentro, tu mi dici che c'è rimasto di pubblico. Quindi ecco una sorta di fare attenzione, a volte anche io negli ultimi anni l'ho vissuta del mio lavoro, che poi sono norme che ti fanno pure perdere tempo, nel senso che poi devi devi riempire, firmare, tutte cose che sicuramente sono utili, che poi però alla fine difendono la struttura dall'esterno e dici: guarda, no, io le faccio, ce l'ho scritto, ho queste linee guida e l'ho seguite, però poi in realtà queste quando non le puoi affrontare si trova comunque l'escamotage per non attuarle, perché insomma io mi chiedo all'interno dei reparti, insomma, come fai a giustificare un pronto soccorso che lavora con dei ritmi, e non solo il pronto soccorso, quello più eclatante, con dei ritmi faticosissimi di lavoro, con gente che aspetta 2-3 giorni, come lo giustifichi? Ecco, io questo mi chiedo, con tutte le linee guida che fai, eppure nessuno se ne parla, ma rimane lì, e provvedimenti per dire: no, basta, adesso nel pronto soccorso, in ogni pronto soccorso aumento il personale di 10 unità, ma nessuno lo fa, manco se t'ammazzi. Magari preferiscono prenderli a gettone, no?
Dove mandare anche i pazienti invece dove di farli stazionare.
E poi quello che non sa la gente, e io mi ricordo una volta ne stavo parlando con dei medici del pronto soccorso, mi dicevano: e certe volte noi manco ce li mandiamo in queste strutture, perché spesso queste strutture private non sono all'altezza, e quindi questi pazienti ti ritornano indietro, quindi rifanno la fila, peggio di come stavano, e quindi certe volte preferiamo magari fargli aspettare un po' di più, ma prenderli in carico noi, perché altrimenti in certe cliniche private, strutture private, queste cose non funzionano. Questa è una cosa, insomma, detta a no? Ma che poi se pratica, perché una struttura pubblica, comunque, signori miei, per quanto sia, è una struttura pubblica, lo sappiamo, è trasparente, una struttura privata non lo è, perché poi deve lucrare.
Meglio, quella pubblica ormai è un pochino più trasparente, però sì, sta prezzozza, mentre invece con le private, senza nessuna verifica,
certo,
col discorso naturalmente dei soldi che gli volano a pioggia senza nessun controllo, eccetera, possono fare come gli pare. Infatti molti scandali, se pensate alla sanità lombarda, eccetera, sono avvenute proprio in alcune cliniche, grosse cliniche private, dove effettivamente addirittura mangiavano sopra i DRG, se vi ricordate, raggruppamenti omogenei di diagnosi, che erano appunto quello che sanciva quanto la regione ti doveva pagare per determinate operazioni, determinate patologie, e sono stati scoperti una marea di operazioni fatte su persone anziane a rischio della loro vita, eccetera, ma che non gli servivano, che non erano il caso di farle, che erano soltanto dei discorsi economici. Quindi scandali su scandali, quando per caso esiste qualche paziente che denuncia, qualche genitore, qualche parente, perché se no effettivamente manco escono fuori queste situazioni, e si continuano naturalmente ad accreditare realtà che non garantiscono assolutamente niente. Noi ci abbiamo con la psichiatria adolescenziale l'esempio proprio tangibile che, per esempio, alcune strutture private si sono inventate che diventavano un'offerta per adolescenti con patologie psichiatriche, perché era il boom del fatto che esistevano pochi posti letto e c'era una grossa richiesta, no? Ma questo non dopo il Covid, che ha sicuramente peggiorato anche la patologia psichiatrica,
prima, certo.
Ma anche prima, in cui effettivamente, oltre ai pochi posti che davamo noi come neuro infantile, c'erano gli altri 8 al Bambin Gesù, che però decidevano chi e come ricoverare, chi e come dimettere, anche se non era completato l'iter, che non è soltanto quello di considerare la patologia, ma anche l'ambiente poi nel quale il ragazzo o la ragazza dovrebbe ritornare, quindi il fatto dei genitori, la scuola, quindi tutto quello che significava un percorso molto più lungo dei 10 giorni che gli offrivano di ricovero. E se strutture private, da che si occupavano solo di adulti, improvvisamente si sono incominciati a occupare di adolescenti, senza avere assolutamente nessun tipo di capacità di formazione e preparazione, perché il discorso non è solo assumere persone, ma poi formarle, perché secondo dove lavori devi avere anche la capacità di capire che tipo di patologia, che tipo di comportamento, che tipo di ascolto, che tipo di umanizzazione, che tipo di qualità devi naturalmente offrire. Quindi è questo anche la formazione, che invece noi vediamo che sembra quasi un discorso dei punti dei supermercati, adesso i famosi ECM, educazione medica continua, che sono dei punteggi che vengono dati ai dipendenti appunto sanitari, sia infermieri, medici, insomma complessivamente a tutte le qualifiche sanitarie, tecniche, eccetera, e che non rispecchiano poi effettivamente né dove lavori, né quello che fai, né su che cosa ti dovresti formare, eccetera, ma vengono dati, e alla fine adesso, proprio perché uno lo dovrebbe fare per legge nell'orario di servizio, vengono pagati come straordinari, e chi ci può andare quando ci sta un sottorganico di due infermieri in un reparto? È impossibile che uno si allontani per andare a fare un corso di formazione, finisce che non lo fai, e che quindi sei anche ora imputabile, perché così hanno detto, che se non raggiungi a tot punti, non hai tot punti di formazione, devi pure pagare delle multe e puoi rischiare pure la sospensione dal lavoro, no? E poi la formazione viene data a cavolo di cane, quindi ritorniamo a quello che ci diceva il compagno che ci ha telefonato, appunto le cose vengono scritte ma poi non vengono assolutamente fatte. Questo, allora, come al solito noi abbiamo chiacchierato all'ingrosso, proprio così si può dire, e quindi non facciamo in tempo a leggere niente del libro che vi stavamo leggendo, mentre invece a livello di memoria, aprendo l'email, ho letto che proprio il 7 novembre del 77 la polizia chiude i comitati autonomi operai di Roma e di Torino, e sarebbe carino anche a livello di memoria andare a percorrere, questo è un articolo insomma che viene fatto sui Volsci, che era appunto un giornale dei comitati autonomi operai di Roma, che racconta appunto che cosa è successo e quali sono le imputazioni, no? Allora, non è che uno vuol far memoria eccetera in confronto a quelli che saranno e che potrebbero essere azioni repressive eccetera, però chiaramente un po' di campanelli d'allarme dai loro convegni, riunioni fasciste appunto ancora con simboli, dal mettere dentro il Senato, la Camera, come sottosegretari, personaggi ben conosciuti per i loro percorsi e per il loro attivismo appunto anche illegale, perché del partito fascista, ricordare naturalmente anche quelle che sono le mosse repressive può essere una cosa che a me sotto certi aspetti non è che mi preoccupa, perché mi mette ancora più furia, ancora più voglia, ancora più rabbia, e quindi mi metto ancora più in gioco col mio corpo e con tutta la mia capoccia. Quindi vi leggiamo questo articolo che può essere carino.
La polizia chiude i comitati autonomi operai di Roma e Torino lunedì 7 novembre, proprio come oggi, 1977. I Volsci. La mattina del 7 novembre 1977 gli uffici politici della questura sgomberano e sigillano con la forza le sedi dei comitati autonomi operai in via dei Volsci e in via Donna Olimpia a Roma, e il circolo del proletariato giovanile Cangaceros a Torino. L'operazione comprende la denuncia per costituzione di banda armata contro 80 esponenti di autonomia operaia, più altre decine di denunce per casi singoli a diversi altri militanti, in totale saranno 108. A Roma, aspettate che ho perso il segno.
Lo ritrovo?
Come al solito. A Roma, no, ho trovato. La questura decide la chiusura delle due sedi in base all'articolo 3 della legge 533 dell'8 agosto 77 sull'ordine pubblico, nella quale si afferma che si può procedere al sequestro di immobili quando vi vengano trovati armi o esplosivi, o quando si prospettino a carico delle persone che li frequentano le ipotesi di reato previste dagli articoli 241, 285, 286 e 306 del codice penale, oppure quando l'immobile sia pertinente al reato. Alcuni degli articoli contestati comprendono addirittura la legge del 20 agosto del 1952 relativa alla ricostituzione del partito fascista. Questo insieme di leggi speciali, emanate inizialmente per contrastare l'associazione di tipo terroristico, creano un reato di tipo permanente, per cui la flagranza esiste sempre, anche senza prove, ed è sufficiente a configurare l'ipotesi di costituzione di banda armata. Il teorema della questura riguarda fatti che risalgono fino al 74 e che comprendono l'uccisione dell'agente Settimio Passamonti, alcuni espropri proletari, sparatorie avvenute durante manifestazioni e il ferimento di altri agenti di pubblica sicurezza, saccheggi di negozi e lanci di Molotov. Nell'assemblea organizzata nella facoltà di giurisprudenza per il pomeriggio, i militanti di Via De Volci rispondono alla trappola repressiva inducendo una mobilitazione per il giorno successivo in tutte le scuole e luoghi di lavoro e nell'Università di Roma, e affermano: si inventa il mostro da prima pagina per far dimenticare i furti democristiani e per trovare un capro espiatorio alle trame nere, all'assassinio di molti giovani militanti della sinistra. I comitati autonomi operai rispondono alla volontà di respingerli nella clandestinità. Non siamo dei criminali, siamo dei militanti del movimento operaio. A Torino invece le indagini riguardano il famoso circolo giovanile del quartiere Santa Rita, occupato da pochi mesi. Già alcuni giorni prima la polizia aveva perquisito il locale in cerca di esplosivi e armi da fuoco, ma aveva trovato soltanto manifesti e volantini. Il 7 novembre la chiusura del Cangiaceros è accompagnata da 27 denunce per altrettanti giovani del centro sociale, accusati di essere esponenti dell'autonomia operaia torinese, di preparare le violenze messe in atto durante i cortei, tra cui alcune Molotov esplose durante un corteo il 1 ottobre precedente. I giovani del circolo dichiarano: credevamo di essere un centro di aggregazione nel quartiere, adesso invece abbiamo scoperto di essere un covo. Il circolo viene presidiato per tutta la giornata da un reparto di polizia in assetto antisommossa, mentre decine di ragazzi e ragazze sostano sull'altro lato del corso raccogliendo firme per la riapertura della sede e spiegando ai passanti i motivi della protesta. In questo circolo facciamo attività culturali e teatrali, insegniamo musica, cerchiamo momenti di aggregazione. L'ingresso è libero a tutti i ragazzi del quartiere e l'opera di controinformazione si manifesta con la lotta alla droga e al lavoro nero, con il picchettaggio alla Fiat. Adesso non so se continua, mi pare di no.
No, questo era un articolo quindi del giornale I Volsci, no? E a me mi diverte, insomma, adesso mi sembrava così, visto che ci mancavano pochi minuti alla chiusura della trasmissione, da legare anche con quello che dicevamo all'inizio sul coso dei rave, sul decreto che hanno fatto, eccetera, no? Per cui questo atteggiamento dello scrivere poi dopo comporta inevitabilmente anche delle conseguenze, no? Quindi se noi siamo più di 50 persone, questi possono naturalmente impedirci di fare qualsiasi cosa, di muoverci in qualsiasi modo, e più che altro naturalmente, come fecero negli anni alla fine degli anni 70, cercare naturalmente con strumenti repressivi, con imputazioni anche senza nessun tipo di prova, eccetera, cercare di annullare, di annientare quello che invece stava in piedi e che ha continuato naturalmente a vivere, ad esistere, insomma, alla faccia loro. Quindi aveva senso soltanto non per fare memoria, ma per dire che effettivamente quando ci si mette in gioco, quando si fanno le lotte, si rischia naturalmente che il sistema si organizza per annullarti, e quindi il livello naturalmente...
Ma si organizza, è una cosa che è importante dire, secondo me, si organizza goccia dopo goccia. C'è un decreto, ti sembra una stupidaggine, dici vabbè ma tanto figurati, poi fanno un altro cambiamento a una legge, sì vabbè ma tanto figurati, poi alla fine arriva un giorno dopo 4-5 anni e ti accorgi che quella cosa invece c'ha effetto. Ma no, ti ricordi, hanno messo quella legge là, e tu ti ritrovi all'improvviso tra virgolette, che non puoi fare niente perché ci sono state queste leggi che una lì una là, e tu ti ritrovi in un mondo come il discorso delle l'internalizzazione, che è la cosa becera di cui parliamo sempre, l'internalizzazione negli ospedali, stava nel contrattino, e poi mettono quella, poi levano alcune figure e tu ti ritrovi dopo, all'improvviso, dopo 20-30 anni, che l'ospedale non è più pubblico, in realtà è un ospedale privato pieno di cooperative private. E questo è il discorso. Quindi come fanno così in un settore e lo fanno in un altro, per cui mette una legge una cosa del genere per un rave, tu dici vabbè, tanta gente dice vabbè, il rave, questi che si fanno male, si drogano, e poi però dici, poi magari comincia, cioè l'occupazione in una scuola e 50 persone in una casa e 50 persone, fai una riunione in un centro sociale di persone che vogliono discutere di un problema, se 50 persone e non si può fare. Ecco, una cosa la mettono lì, un altro paletto lo mettono là, un altro là, e tu ti svegli un giorno e dici ma dove sto, insomma, no? Non è più come prima, insomma, no, anzi, prima svegliamosi, perché pure prima
tagliamo e cambiamo le situazioni. In tutti i modi, appunto, chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia. Sicuramente sulle scadenze che verranno a breve ci saranno altre trasmissioni, come rispetto appunto al coordinamento sanità regionale, eccetera, in relazione a sabato e a tutte le scadenze che vi dicevamo prima. Vi ricordiamo solo quella di martedì ad ESC, all'Assemblea Romana di Non Una di Meno, alle 18:30. E chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia. Non l'abbiamo aperta questa trasmissione salutando invece tutte le compagne e compagni che non sono più qui con noi, ma che sono state parte attiva, vivace e allegra della nostra radio, proprio a livello anche di quelli che sono state le memorie degli anni del 77, della chiusura di Via De Volsci, della bomba fascista appunto proprio qui davanti alla radio, e chi più ne ha più ne metta, anche come memorie. E quindi naturalmente chiudiamo questa volta la trasmissione in questo modo. Ci risentiamo chiaramente lunedì prossimo, sempre da Radio Onda Rossa.